Santità, cari confratelli e amici, siamo giunti oggi a questa svolta nell'interno del percorso delle nostre riflessioni. Ora davanti a noi c'è uno spazio più ampio di meditazione. Per usare quell'immagine che ci ha accompagnato, che qualche volta ho evocato, l'immagine del Giordano, il flusso delle nostre riflessioni ora ha una parte, un settore di questo fiume, che è quello idealmente che va dal lago di Tiberiade fino al Mar Morto. C'è un aspetto significativo, simbolico quasi, direi, in questo spazio, perché in linea d'aria sono 104 chilometri. Il Giordano per percorrere questo spazio impiega 323 chilometri. È un percorso serpentiniforme. Vedendolo proprio dall'alto si vede proprio che è come se fosse un serpente verde, perché il Giordano è accompagnato da una vegetazione nell'interno della fossa, che è invece totalmente arida. Ecco, penso che questo elemento sia simbolico, perché effettivamente per fare questo itinerario che sta davanti a noi, che di per sé sarebbe teoricamente un itinerario semplice, l'antropologia, noi dovremo fare un percorso con molte sinusoidali, un percorso faticoso, con soste diverse. Ebbene, cominciamo, come sempre, mettendo in apertura una sorta di dichiarazione fondamentale che ci permette poi di presentare l'unico salmo che oggi considereremo. Il punto di partenza che vorrei proporre è quello di un versetto di straordinaria bellezza, anch'esso, del libro dell'Apocalisse. Giunge al termine di una lettera, di una delle sette lettere, l'ultima, delle sette lettere che vengono indirizzate alle chiese dell'Asia Minore. Ed è una delle lettere per certi versi più drammatica, più dura, aspra, proprio perché punta l'indice contro quella realtà che ho già avuto occasione di evocare, che non è l'immoralità, ma la moralità, cioè l'indifferenza totale ed assoluta. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Notate la ripetizione, non sei né freddo né caldo. Freddo ti giudicherei, caldo ti abbraccerei, sei invece tiepido, sei nauseabondo. Ecco, una lettera attraversata, questa la chiesa di Laodicea, da questo atteggiamento quasi di ripulsa da parte di Cristo. Ma ecco la finale, e la finale è di una dolcezza estrema, ed è quella che ci permette proprio di passare al nuovo nostro itinerario. Sto alla porta e busso, 3:20 dell'Apocalisse. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Questo versetto è talmente limpido che uno dei principali commentatori dell'Apocalisse, Pierre Prigent, diceva che è un versetto di una tale bellezza e incisività da far cadere di mano agli esegeti gli strumenti sofisticati della loro analisi, per lasciare spazio solo alla purezza del testo. E nell'interno di questo testo ora noi ci fermeremo per individuare la modalità del nostro percorso e il riassunto del percorso precedente. Prima di tutto vorrei far notare che qui noi abbiamo un genere letterario molto diffuso nell'Antico Oriente che si trova anche nella Bibbia e che è, anzi, direi nelle tradizioni popolari di tutti i popoli quasi. Cioè è il modello cosiddetto dello stare alla porta della donna amata, per intonare la canzone, per bussare alla sua porta. In greco si chiama il paraklausithiron, cioè stare alla porta e bussare. È un tratto proprio tipico del Cantico dei Cantici. L'amato sta ritto dietro il nostro muro, occhieggia attraverso la finestra, spia attraverso le grate, poi a notte fonda bussa. Aprimi, sorella mia, e introduce la mano nell'apertura della porta. Ecco, abbiamo perciò una scena che riesce a mostrare un elemento anche appassionato, ma ciò che sta alla base è proprio la rappresentazione perfetta di due elementi, il primo da cui siamo partiti in assoluto. Se ricordate, proprio la prima teofania era la teofania della parola, ma prima della grazia, caris. Se Dio non passasse per le nostre strade per primo, se Lui per primo non bussasse alla porta, noi resteremmo chiusi nella nostra identità, nella nostra solitudine, nella nostra storia. Egli passa, i Suoi piedi percorrono le strade delle nostre città, cioè della nostra storia. Poeta francese diceva: i tuoi piedi, o Signore, continuano a sanguinare e quindi lasciano una traccia sulle pietre, sull'asfalto della nostra esistenza distratta. Quindi il primo elemento è la grazia. Il primo elemento è quello che i teologi chiamano la fides quae, quella che noi abbiamo illustrato. Ricordate i vari volti che sono passati davanti a noi, il Dio della parola, il Dio della creazione, il Dio del Tempio e della liturgia, il Dio della storia, il Dio del Messia, il Dio che si manifesta nell'uomo, nella creatura umana. Ora c'è il secondo movimento. Ecco perché ho detto che questa pagina è emblematica. C'è il movimento dell'aprire la porta. Difatti si dice esplicitamente: se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta. Ed è l'elemento della libertà umana. È l'elemento, se vogliamo usare il linguaggio paolino, dopo la caris, la grazia, la pistis. E questa pistis è naturalmente il credere anche in quel Dio che si è svelato, ma è anche aderire a Lui, la fides qua. È accogliere il suo braccio, tant'è vero che alla fine noi abbiamo una tavola imbandita. Abbiamo Cristo come nostro commensale ed è quindi l'abbraccio tra i due, perché il pranzo in tutte le culture è per eccellenza, anche quando è a livello simbolico, è anche un elemento di comunione, è una rappresentazione di intimità. È una delle altre, dei tanti elementi che noi culturali, che noi perdiamo nella società, nella cultura contemporanea. Il fast food è certamente la negazione di tutto ciò che rappresenta anche una povera tavola, ma preparata con amore. E non per nulla in molte culture, non soltanto direi orientali lontane, ma anche europee, c'è anche il pasto funebre, proprio per comunicare anche il dolore, non solo il pasto nuziale e il pasto per la nascita. Ecco allora questo elemento che incrocia, che intreccia in sé queste due componenti fondamentali. Dopo aver visto il volto di Dio, dopo che Dio si è presentato, noi lo accogliamo e sediamo a mensa con Lui. Certo, si può rimanere chiusi si può anche non aprire la porta, si può anche non ascoltare, e il Cantico dei Cantici ce lo ricorda proprio nel capitolo quinto, quando la donna non si alza, non apre la porta, e il risultato è che poi, quando cercherà l'amato per le strade della città, come abbiamo già avuto occasione di evocare, c'è il silenzio, c'è la notte, anzi peggio, alla fine incontrerà persino la violenza. A questo punto, allora, avendo guardato a questi due elementi, dalla caris, dalla grazia, passiamo ora alla pistis. Dalla epifania di Dio passiamo al nostro presentarci a Dio, al nostro autoritratto. Ebbene, ora entriamo nel salmo che io pongo all'inizio, proprio un salmo che rappresenta il credente, chi ha la pistis vera, chi ha in pienezza la sua fedeltà a Dio. E lo faccio attraverso un salmo brevissimo. È un salmo che nell'originale ebraico è fatto di una trentina di parole, delle quali però necessarie sono soltanto 15. Ebbene, questo salmo è il 131, un salmo che noi tutti conosciamo perché costituisce, poi lo vedremo, come una sorta di simbolo di una spiritualità, la spiritualità dell'infanzia. Un classico quasi questo salmo della teologia mistica. Ma vorremmo, prima di fare un'applicazione anche per noi, prima di rappresentare la fede, che poi la rappresenteremo in tante dimensioni, in tutte le dimensioni che seguiranno, prima di fare questo guardiamo un po' più attentamente il testo, perché ci sono elementi che forse sfuggono a una lettura immediata. Tutti hanno in mente questa madre che ha, di solito la rappresentazione è questa, la madre col bambino tra le braccia. Ecco, questa non è una rappresentazione corretta. Vediamo prima di tutto il versetto 1. Il versetto 1 suona così: non si esalta il mio cuore, non si levano superbi i miei occhi, non cammino verso cose grandi e per me prodigiose. A prima vista sembrerebbe una considerazione quasi di umiltà, e invece proviamo, soprattutto nell'originale. Noi sappiamo bene sempre che ritornare all'originale tante volte non è per il gusto filologico, raffinato o sofisticato, è quello che diceva il grande Cervantes. Cervantes diceva che ogni traduzione è come il rovescio di un arazzo. Tanto davanti hai le scene ben chiare, i colori squillanti, tanto dietro hai i fili che cadono, vedi qualcosa non in maniera ben definita. Ecco perché è importante vedere come il poeta orante sceglie nell'originale ebraico immagini tutte verticali, quelle del salire, per cui la persona si erge quasi in un segno di sfida. C'è l'esaltarsi del cuore, non si esalta il mio cuore. In ebraico è gabah, che è il verbo che indica le alture, ascendere sui monti. Il levarsi degli occhi, per esempio, è un verbo ebraico che indica chi guarda dall'alto con disprezzo, con alterigia. Ancora, il cammino verso cose grandi e prodigiose. E anche in questo caso si usano vocaboli che indicano qualcosa di clamoroso, di impressionante, di trionfale. Ecco, abbiamo proprio la rappresentazione dell'antipodo della fede, che è, come ben facile intuire, la superbia, l'orgoglio, l'autosufficienza assoluta, il collocarsi nella stessa posizione di Dio. è il peccato originale. Sarete come Dio, conoscitori del bene e del male, cioè arbitri della morale. Ed è ciò che l'uomo, nella sua libertà, tenterà di fare. Il pensiero corre, ecco, per rappresentare questa immagine, a un testo di grande potenza di quel genio, abbiamo detto anche della profezia di Israele, oltre che grande testimone della fede, cioè Isaia. Isaia nel capitolo 14. Abbiamo una elegia satirica che egli intona nei confronti del re di Babel. Re di Babel che si considerava come un imperatore, che poteva tranquillamente sostituirsi a Dio. Ci sarà poi il profeta Ezechiele che applicherà questa stessa idea al principe di Tiro, che invece nel capitolo 28 di Ezechiele, che invece era, direi quasi, l'arbitro dell'economia mondiale. Quindi abbiamo il potere politico e il potere economico, che si considerano ormai vere e proprie divinità, le uniche che decidono le sorti dei popoli. Infatti il re di Babel proclama: «Salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell'assemblea divina, nella vera dimora divina, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo». E invece, racconta poi Isaia nella sua elegia, che è un'elegia satirica, ironica, «E invece tu sei stato precipitato negli inferi e le ombre dell'Ade si levano e dicono: tu che eri così potente, tu che eri l'imperatore, sei qui in mezzo a noi come tutti gli altri». Però vedete che la rappresentazione, perciò, con quelle parole minime che il salmista usa, si ha la rappresentazione dell'antipodo della fede, del peccato fondamentale, che è il peccato di superbia. Ed ecco il secondo versetto, che è antitetico e rappresenta invece il volto del vero credente. L'atmosfera qui invece e le immagini sono immagini orizzontali. Ascoltiamo per ora il testo, poi lo commentiamo. Io invece ho l'anima mia distesa e tranquilla, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Ecco, noi vediamo subito che l'anima è rappresentata, l'essere profondo della persona è rappresentato come una pianura. E c'è qualcosa di più, qui bisogna tradurre, abbiamo tradotto tranquilla, ma il vocabolo che viene usato è il vocabolo che indica il silenzio. Per cui abbiamo l'anima tranquilla e un silenzio profondo. Ecco il credente. Il credente è colui che ha la fiducia, colui che si abbandona. Ed è l'immagine successiva, quella più famosa, che spiega che cosa significhi questo essere tranquilli, che cosa significhi questo essere sereni tra le braccia di Dio. Ed è l'immagine del, anche qui la correzione che dobbiamo fare, stando all'originale, perché spontaneamente quante volte anche le rappresentazioni sono quelle del bambino piccolo, neonato quasi, che è tra le braccia della sua madre, che ha questo rapporto istintivo nei confronti della madre, ha questo rapporto quasi direi primordiale, che non ha molto di razionale. E invece l'autore ha scelto un altro vocabolo, intenzionalmente, Gamul. E Gamul non è il bambino qualsiasi, il neonato, è invece il bambino svezzato. Che vuol dire in Oriente? Già un bambino che ha qualche anno, perché il rito dello svezzamento, anche se in maniera simbolica, è di solito collocato nel terzo anno di età. E allora abbiamo la rappresentazione del bambino che sta sulle spalle, come solitamente usano fare le mamme orientali, e che abbraccia la sua madre in maniera consapevole. Quindi l'autore del Salmo vuole presentarci una fede, vedete, più libera anche, una fede più personale, un rapporto intimo cosciente, non meramente stimolato dall'istinto fisiologico del cibo. L'autentica fiducia in Dio non è fiducia cieca, è adesione con la propria libertà, con la propria personalità, ma un'adesione totale. Tra parentesi, proprio a proposito di questo tema dello svezzamento, vorrei per un momento risalire a quella evocazione che abbiamo fatto forse nella prima riflessione su quella pagina indimenticabile anch'essa della Genesi, Genesi 22, il sacrificio cosiddetto di Isacco. Questa pagina è spesso considerata come una grande pagina della fede, la fede pura, la fede totale, che deve rinunciare anche a questa prova materiale che è il figlio Isacco, per riaverlo poi solo come figlio dono, figlio della promessa. Ebbene, proprio a proposito dello svezzamento, c'è una considerazione, proprio sempre collegata alla fede, che fa il filosofo che abbiamo già citato, Søren Kierkegaard, nella sua opera famosa dedicata proprio a questo capitolo, Timore e tremore. E lui fa una considerazione proprio sul tema dello svezzamento che mi sembra suggestiva per rappresentare sempre questa dimensione cosciente, anche se abbandonata, della nostra fede. Dice, evocando una prassi orientale, la madre, quando deve staccare da sé il figlio, si tinge di nero il seno, in modo tale che il figlio non lo riconosca più. Noi sappiamo che il figlio spontaneamente vede nel seno il principio della sua alimentazione. Pensiamo cosa ha ricamato su questo poi Freud per il rapporto tra madre e figlio e così via. Quindi c'è questo rapporto istintivo. Ebbene, la madre che ama veramente suo figlio a un certo momento deve distaccarlo da sé, deve essere capace da solo nella vita di cercarsi il cibo, di vivere con una sua identità. Alcune madri non lo fanno, abbiamo tutti nella vita, credo, abbiamo incontrato delle persone fragilissime che hanno bisogno sempre di avere alle spalle qualcheduno che le sostenga, perché è la madre, tante volte si usa dire da noi in italiano almeno, non ha tagliato il cordone ombelicale, sempre l'ha voluto tenere come suo possesso. Ebbene, ecco, la grandezza della fede, la grandezza di Dio è quella di lasciarci liberi di abbracciarlo o di andare lontano da lui. Ecco, questo è il significato fondamentale del Salmo. Il Salmo è la celebrazione di una fede la quale è adesione piena, ma al tempo stesso è un'adesione che richiede una nostra scelta. Lo stesso tema è riproposto in una pagina anch'essa fortemente, forse autobiografica, da un profeta padre. Vi ricordate Osea? Osea ebbe 3 figli da questa donna che poi lo abbandonò. E nel capitolo 11 racconta il rapporto che lui aveva con questo bambino, uno dei bambini, un bambino difficile, lo fa diventare evidentemente poi simbolo del rapporto tra Israele e Dio. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato, lo attiravo a me con legami di affetto e con vincoli di amore. Ero come chi solleva un bambino alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. E invece, subito dopo, dice, lui non ne voleva sapere. Lui invece era ribelle. Ecco, però, vedete, questo desiderio di Dio di attirare a sé, ma d'altra parte lo attiravo a me. Lo sollevavo per farlo mangiare, come fanno tante volte i genitori, ma lui non voleva. Ecco, a questo punto possiamo passare alla nostra applicazione spirituale, dopo aver contemplato questa icona molto suggestiva della fede, la fede che è adesione, ma adesione cosciente, adesione libera, ma adesione intensa, appassionata. Indubbiamente non per nulla si ripete due volte, come un bimbo svezzato, e l'ultimo versetto poi è l'invito a tutto Israele a sperare, quindi ad avere fiducia nel Signore. Ecco, l'applicazione che vorrei fare è semplice ed è un po' quella che dobbiamo imparare anche noi dalla grande storia della spiritualità. Dobbiamo impararla soprattutto noi quando siamo arrivati magari a un livello di responsabilità, di dignità anche nell'interno della Chiesa, oppure a funzioni che sono funzioni di un certo rilievo, dalla quale dipendono tante volte anche delle scelte che riguardano persone e così via. E probabilmente la tentazione si ramifica in noi, lieve, sottile, di essere un po' quelli che guardano dall'alto, il versetto iniziale del Salmo 131. Ritorniamo invece a questo tema dell'infanzia spirituale. Teresa di Lisieux e la sua storia dell'anima sono forse un esempio folgorante, la piccola via, il restare piccola, come scriveva, l'essere tra le braccia di Gesù. E quante volte forse, anche voi, io lo ricordo per quando ero seminarista, molto giovane però bisogna dire, quella preghiera che ci facevano dire nei seminari, almeno lo si diceva nei nostri, di un autore mistico francese, Léonce de Grandmaison, e la preghiera era: Santa Madre di Dio, conservatemi un cuore di bambino puro e trasparente come una sorgente. Ecco, l'infanzia di cui si parla qui non è il bamboleggiare, insomma, si capisce, sentimentale, vezzoso. È un atto radicale della fede. È un'esperienza che dobbiamo vivere sulla scia anche dell'insegnamento di Gesù. Gesù ci ha invitato esplicitamente a diventare piccoli come bambini per entrare nel Regno dei Cieli. E Gesù stesso prega la sua preghiera, una delle pochissime preghiere citate. Gesù nei Vangeli spesso si ricorda che prega, ma pochissime sono le preghiere citate. E una di quelle, come sappiamo, è il famoso Logion Ioanneum dei sinottici. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Ecco, questa esperienza un po' del cercare qualche volta di guardare un po' in basso, di ascoltare. Devo confessare che proprio i bambini costituiscono sempre, penso anche per voi, qualcosa di sorprendente, soprattutto perché loro hanno un grande vantaggio. Non è che siano perfetti, Cristo li celebra non tanto per la loro innocenza, perché anche il bambino ha già dentro di sé le sue pulsioni negative. Guardate quante volte com'è egoista con gli altri compagni, come strappa, difende i suoi giochi. Cioè, il tema del peccato originale è sempre, pur sempre vero anche in loro. Quindi non è invece il fatto che loro mettono la mano con fiducia nell'adulto. Questo è il grande dramma, la vergogna della pedofilia è anche lì, che il bambino di sua natura ha fiducia. Spontaneamente si abbandona all'adulto, al padre, spontaneamente mette la sua manina in quella dell'altro. Ma è interessante anche scoprire proprio il suo, perché lui ha una visione, come ben sappiamo, ha una visione che è una visione simbolica della realtà, non analitica. per cui riesce a intuire di più certe verità. Per questo che stare certe volte ad ascoltarli è veramente anche per noi una lezione, perché ti riportano le cose essenziali, ti pongono quei perché famosi ai quali non sappiamo come rispondere e che pure sono perché importanti. Quindi anche dal punto di vista umano è importante scoprire, seguire, ascoltare questa infanzia, ma lo è soprattutto dalla limpidità interiore della fede, della fiducia, dell'abbandono. Quel grande scrittore francese che è stato Georges Bernanos riconosceva in una sua lettera che scriveva a un amico: ho perso l'infanzia e non la posso riconquistare se non attraverso la santità. Ecco, santità e infanzia come sinonimi. Concludiamo questa nostra semplice riflessione che ci ha presentato l'uomo credente. In un aspetto ne vedremo tanti, tra poco anche aspetti oscuri, perché noi siamo limitati. Saranno le nostre, usiamo un po' questa parola un po' difficile, le nostre antropofanie, le nostre manifestazioni che nella preghiera presentiamo davanti a Dio. E vorrei finire allora, come sono solito fare anche in questi giorni, con due testimonianze che parlino meglio di quanto io riesco a dire. E la prima ci permette di riprendere ancora quell'immagine da cui siamo partiti: libertà e grazia, grazia e fede. Ed è lei, Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, morta ad Auschwitz a 51 anni nel 1942, l'abbiamo già evocata in connessione con Etty Hillesum. Nel 1940 scriveva: Signore, le onde sono tempestose, la notte è oscura, non la vuoi tu rischiarare per me che veglio sola? Noi non abbiamo orecchi per il tuo lieve bussare, perciò devi battere con il martello grave. Dopo una lunga notte albeggerà il mattino, il tuo regalo nascerà con un parto doloroso. Ecco, questa rappresentazione molto intensa, suggestiva del rapporto Dio e uomo, lo concludiamo con l'altra testimonianza che affidiamo in questo caso a un'altra figura mistica di grande levatura, però intellettuale in questo caso. Io sono grato a Benedetto XVI per tante ragioni che devo anche confessare poi, che tutti bene o male sanno. Però sono anche grato per un piccolo particolare, che il mio titolo cardinalizio è quello di San Giorgio in Velabro. E questo era il titolo cardinalizio del beato John Henry Newman. Ed è una figura quindi che idealmente così alta, che rimane un po' come quasi il mio protettore ora che è beato, con la straordinaria capacità che ha avuto di intrecciare da una parte il rigore del pensiero e dall'altra parte la grande fede, il grande abbandono in Dio. E tutti voi conoscete queste sue parole, anzi è una poesia che è molto più lunga, e che egli ha composto su una nave mentre viaggiava alle bocche di Bonifacio tra la Sardegna e la Corsica, scossa la nave da una bufera, da una tempesta. Guidami oltre, luce gentile, nell'oscurità che mi circonda. Guidami oltre. La notte è buia e io sono lontano da casa. Guidami oltre. Non chiedo di vedere la scena distante. un solo passo in avanti mi è sufficiente. E noi, nella meditazione successiva, cominceremo a fare quel piccolo passo, piccoli passi, soprattutto nella notte.